il suo ultimo romanzo, Il figlio, tradotto in italiano con il titolo Il figlio adottivo,
Sì.
è interessante notare come, a differenza del primo pubblicato in Italia, L'uomo di Montserrat, sia quasi totalmente assente il paesaggio, mentre nel primo caso c'era una forte descrizione della città con i quartieri e anche poi della foresta dove il militare viene inviato. Nel secondo caso, invece, a parte alcuni nomi tipo Sant'Anna o a Parigi, Belleville, sembra appunto quasi totalmente mancare. Questo per dare risalto ai personaggi oppure proprio perché c'è un allontanamento dalla sua terra, dal Guatemala, che c'è come sfondo, ma appunto non è citato, non è.
È abbastanza deliberato questa mancanza di descrizioni sia urbane che rurali, perché la mia intenzione nel figlio adottivo era quella di non descrivere un luogo preciso. Diciamo che il segno di questo romanzo è l'ambiguità. E l'ambiguità si estende anche al posto dove succedono le cose. Non volevo che fosse identificato con un luogo preciso dell'America Latina, e infatti per alcuni segnali si capisce che l'azione non poteva succedere in America Latina. Alcuni confondono biografia e letteratura e credono che, siccome io sono nato in Guatemala, per forza l'azione deve essere lì. Invece no, i segnali che sono disseminati lungo il libro fanno capire che non succede in un posto dell'America Latina. Dove succede? Non lo sappiamo, cioè, la mia intenzione è non far sapere dove succede questo fatto, per dargli un'aria, un ambiente molto ambiguo, che è proprio anche un segno di tutto il romanzo. È ambiguo anche il rapporto fra bene e male, e per questo motivo è ambiguo tutto nel romanzo.
Nel secondo romanzo invece c'è una forte contrapposizione tra i due personaggi, Benito e Roberto, personaggio con il quale sembra quasi che lei si identifichi in molti, per la presa del punto di vista, per molte situazioni forse autobiografiche. Il fatto che i due personaggi si incontrino, le due culture si incontrino alla fine del romanzo, rappresenta una condizione anche attuale del Guatemala oppure è semplicemente dovuto al libro, sì.
Guardi, ogni romanzo è autobiografico, qualunque romanzo è autobiografico. Quello che credo che non deve fare un lettore è tentare di indovinare quali parti della biografia dell'autore compare dentro un romanzo, perché uno, anche quando racconta la propria vita, i fatti piccoli o grandi della propria vita, tende a esagerare o a diminuire, comunque a cambiarli, e a raccontare una favola della propria storia, seguendo dei modelli che ha imparato da bambino. Per cui non è molto utile sapere se ci sono elementi autobiografici. È importante invece sapere che nel processo della creazione letteraria, spessissimo l'autore deve fare una forte identificazione con i personaggi. Diventa lui, ogni volta che descrive o che fa parlare o che fa muovere un personaggio, è lui stesso che si sta trasformando in questo personaggio. E le devo dire che io mi identifico sia con Roberto sia con Benito, lo stesso. Io sono proiezione di me su tutti e due, e all'incontrario, in certi momenti io mi sono fortemente identificato con questi personaggi che poi hanno preso la loro strada e si sono mossi per conto proprio. E poi, alla fine, l'incontro fra i due, fra Roberto e Benito, è solamente fisico, cioè loro hanno una conversazione, però quando Roberto esce, la sua conclusione è: io non capisco niente dell'altro. Dell'altra cultura. E questa è una constatazione importante. smentisce una favola per cui in culture diverse, messe a contatto, per forza si capiscono.
A proposito dell'identificazione, è stato molto forte, soprattutto nell'uomo di Montserrat, identificarsi con un militare, il tenente Garcia, per il pubblico, per il lettore, e soprattutto sapere a distanza di molti anni dalla lettura del libro, dalla pubblicazione, che i fatti di Xamand, di cui anche si parla, attualmente hanno avuto una qualche risoluzione con la condanna di alcuni degli ufficiali. Come le sembra il fatto che appunto ci sia, in seguito alle elezioni politiche, in seguito alle elezioni di Berger, ci sia questo cambiamento in corso in Guatemala? Le sembra che sia appunto un progresso oppure che la situazione sia comunque rimasta stabile?
È indubbiamente un progresso. E quello che è successo in Guatemala è molto importante perché finalmente attraverso un procedimento giudiziario dentro l'ambito di un processo democratico sono stati condannati dei militari responsabili di un massacro. Questo massacro è uno dei 626 massacri che sono stati fatti in Guatemala, quindi mancano ancora 625 da almeno cominciare a fare delle ricerche giudiziarie su di essi, perché su quelli è calato un velo di, non dico di omertà, se sono firmati gli accordi di pace, per cui su quello non si doveva indagare. Ma sono crimini contro l'umanità, quindi si deve indagare comunque. Shaman apre una speranza, perché sono stati condannati a condanne molto severe, e i militari questo non se l'aspettavano, perché i militari credevano di essere impuniti per sempre. E tanto che nell'uomo di Montserrat c'è un generale che dice: a noi non ci succederà mai quello che è successo agli argentini, che sono stati portati in tribunale. Noi non andremo mai in tribunale, e questa è una convinzione che i militari di Guatemala hanno avuto sempre. Per quanto riguarda la domanda che mi faceva all'inizio, cioè l'identificazione del lettore col protagonista, che è il tenente Carlos García, l'ho fatto apposta. Raccontare una vicenda come quella dalla parte dei buoni mi aveva fatto scrivere in modo molto, come dire, forse molto sentimentale o molto melodrammatico. Io avevo bisogno di raccontare le cose come erano in un modo molto più distaccato. Allora, l'unica forma che ho trovato è stata quella di proporre un protagonista odioso, un protagonista che a me non piace. E so che questo crea l'identificazione del pubblico col militare, ma è un'identificazione che è credo misurata anche dal senso etico della persona che legge. A un certo punto la persona che legge dice: sì, questo sarà un militare che mi può essere simpatico, ma è un assassino, è uno da portare in galera. Nonostante che il tipo abbia aspetti di umanità, perché ce le ha, era questo quello che io volevo fare, dimostrare che i militari non sono questi assassini. Non sono delle persone straordinarie con cui non si possa parlare. Il problema è che sono delle persone estremamente ordinarie, come tutti noi, e che davanti al momento in cui hanno il potere e davanti alla scelta etica molto grave fra ammazzare e non ammazzare delle quantità immense di persone, queste persone ordinarie hanno detto: noi ubbidiamo delle ordini, e hanno ammazzato delle persone. Questo è quello che mi fa tremare, perché è la ripetizione di qualcosa che abbiamo già visto e già sentito anche in Europa.
Grazie. A proposito invece del fatto di recuperare una cultura come appunto quella Maya, è importante la sua collaborazione con Rigoberta Menchú. È appena uscito il terzo libro, diciamo così, della trilogia. È un modo per appunto riscoprire le leggende Maya e quindi tramandarle, dato che sono legate all'oralità e anche circoscritte.
Guardi, è qualcosa di più leggero. Qualcosa di più leggero. Il rapporto di collaborazione con Rigoberta Menchú nasce da un'amicizia lunga, un'amicizia vecchia data, e di una simpatia fra noi due. È una simpatia naturale che unisce la grande capacità che ha Rigoberta di raccontare, il grande senso dell'umorismo che ha Rigoberta e la genialità che ha. L'enorme simpatia che porta, la grande umanità che possiede nel suo cuore e alla mia pratica di scrivere. Quindi è stato abbastanza naturale. Un giorno lei mi ha proposto: scriviamo qualcosa per i bambini. Io, che non avevo mai scritto niente per i bambini e che non mi vedevo a scrivere delle cose per bambini perché i miei romanzi sono sempre molto forti, ho detto: proviamo. Dopodiché ho scritto quello che lei mi aveva raccontato, l'ho scritto, a lei non è piaciuto e ho dovuto convincerla perché accettasse di pubblicare il primo libro, La bambina di Cimel. E le è piaciuto il libro e allora mi ha detto facciamo un secondo libro. Io non volevo più fare così, guarda, è una specie di gioco che facciamo e ci divertiamo molto. Questo è molto importante. Io spero che questo divertimento che noi abbiamo nel raccontare delle cose Maya, certo, si veda nel libro, no? Che si veda il divertimento che noi viviamo quando facciamo questo gioco di scrivere. Ma è vero poi l'altro, è vero che da dove vengono? Vengono dalla profonda cultura Maya, vengono dalla profonda cultura popolare. Alcuni racconti si raccontano nella cultura Maya, ma si raccontano anche in altre culture. E soprattutto in quest'ultimo libro ci sono dei racconti che possono essere trovati anche in ambito orientale, non solo, e sono raccontati come barzellette, come piccoli racconti nel Guatemala. Per cui sì, c'è un riscatto della cultura popolare in un senso molto ampio e poi nel senso più autentico della parola popolare, cioè racconti che si raccontano dentro il popolo, dentro la gente, che sono molto semplici e che sono sempre molto divertenti.
Un'ultima domanda poi. Lei ha iniziato scrivendo delle novelle, però in Italia è stato pubblicato soprattutto per i romanzi che ha scritto. È una questione legata al mercato oppure lo farà, vorrà continuare a scrivere novelle?
È una questione legata al mercato. Io mi sono fatto conoscere come scrittore di novelle, piccoli racconti, e via via che sono andato avanti nel scrivere racconti, ho diminuito le dimensioni del racconto, fino a scrivere brevi testi di non più di mezza cartella. Ora, il problema è che le case editrici mi dicono, dicono sempre, noi racconti non pubblichiamo perché i racconti non si vendono. Siccome l'evoluzione naturale di uno scrittore lo porta a scrivere romanzi, allora ho scritto dei romanzi e questi sono stati pubblicati, ma i racconti sono anteriori ai romanzi. E forse l'anno prossimo, devo andare a parlare col mio editore lunedì prossimo, forse l'anno prossimo vengono fuori i racconti. Una volta che sono stato conosciuto come scrittore, dopo tre romanzi, probabilmente un lettore dice: ma vediamo com'è che sono questi famosi racconti, no? Ma non è una scelta stilistica, è una scelta dettata da quello che vuole leggere la gente. Poi il fatto di scrivere ognuno dei romanzi viene da situazioni di vita che in quel momento mi esigevano scrivere quello. Oppure quell'altro romanzo, provengono proprio dalla necessità di scriverli, perché nessun editore mi ha detto scrivi L'uomo di Monserrato o scrivi Maya. sono tutti romanzi che sono previ all'editore. E dopo che io sono andato con il mio manoscritto sotto il braccio a proporre i romanzi che avevo già scritto.